Radio Kairos 105.85, Casual Friday, e noi siamo molto molto felici di avere questa sera con noi Daniele Dal Pozzo, che è ideatore e direttore del Festival Gender Bender. Quindi benvenuto.
Grazie e ciao a tutti.
E partiamo subito, perché poi c'è molta gente che qui a Bologna sa che cos'è Gender Bender, ma per chi non lo sa, che tipo di festival è?
È un festival contenitore, dico contenitore perché in realtà mette in fila una serie di proposte che spaziano dal teatro al cinema, alla danza, arti visive, concerti, musica, party, incontri, conversazioni, letture, quindi in questo senso un contenitore. È un contenitore tematico, e i temi che tratta sono i temi legati alla rappresentazione contemporanea dei generi, e quindi come vengono interpretati il genere maschile e femminile dagli artisti contemporanei internazionali, perché questa è l'altra vocazione del festival, e la questione degli orientamenti sessuali, quindi come l'identità gay, lesbica o transessuale, nel caso appunto identità trans, producono degli immaginari a loro volta nelle loro comunità, nelle loro anche tipo di linguaggi, di codici di rappresentazione, e come viene interpretato il tema del corpo, che poi è il, diciamo così, il veicolo di molta immaginario e di molto ragionamento contemporaneo, come viene rappresentato il corpo da parte degli artisti oggi. È un po' la cartina di tornasole, il corpo che sta a metà strada tra natura, cultura, quindi dato biologico e dato culturale, quindi anche quello ci sembrava che fosse un tema comunque che connotasse, che fosse necessario per il festival.
Questa edizione in particolare, che si chiama Colpi di Grazia, perché? Perché questa immagine di questo, poi lo vedrete nel sito comunque, questo piede femminile?
Sì, allora, tu sai che le immagini di Gender Bender giocano sempre su una doppia chiave di lettura, come dire, trovare qualcosa di inaspettato nel consueto, è un po' la chiave di Gender Bender. Gender Bender significa piegatore di genere, per una traduzione letterale. Poi in realtà, se vuoi darci una chiave slang, è un'orgia di genere, una confusione, un casino di generi. Quindi noi di solito mettiamo un'immagine rassicurante, tranquilla, e gli diamo una lettura in realtà nuova, anche così destabilizzante oppure sorprendente. L'abbiamo fatto con il football, il giocatore di calcio balilla, che in realtà portava, anziché dei tacchetti regolamentari, un paio di scarpe rosse col tacco. Quest'anno noi abbiamo pensato di dedicarci al femminile, per questo colpo di grazia. La grazia è un termine che si associa molto bene alla identità stereotipata classica del femminile. Questa volta è un piede femminile con un kimono da judo o karate, che sferra un colpo. È un colpo di grazia perché potrebbe essere un colpo mortale, ma è un colpo di grazia perché in realtà il piede è ancora fresco, lo smalto dato di fresco, ingentilito, e quindi un'altra caratteristica tipicamente femminile. Quindi unire forza, grazia e in una stessa immagine e dargli questa doppia lettura, quindi un colpo di eleganza e un colpo anche mortale, ci sembrava che rispecchiasse il tema di quest'anno. Il tema di quest'anno è come dire, il colpo di grazia dato ai cliché, agli stereotipi femminili. Ovviamente una delle possibili chiavi di lettura, essendo un contenitore, è un festival che permette, come dire, anche di crearsi dei percorsi particolari e originali. Questo è uno dei temi forti, e su questo abbiamo trovato questa immagine e questo claim.
Che tra l'altro, insomma, è un argomento che in questo momento è,
ma sì, ma
a parte,
tra l'altro,
di attualità, ma è assolutamente necessario, secondo me, indagare sul femminile, sul corpo e sull'immagine che si dà adesso è veramente.
Ma sì, noi ci siamo trovati, come dire, un po'. Abbiamo seguito un po' un istinto, nel senso che sono anni che lavoriamo su questi temi. L'anno scorso ci eravamo dedicati, come dire, al maschio del 2000. Quest'anno ci sembrava che fosse giunto il momento per fare una riflessione invece su quelle che erano, come dire, dei luoghi comuni sulla donna, ma anche su gay, su lesbiche, su trans, cioè diciamo così, su delle identità peculiari. E ci sembrava che fosse giunto il momento di ragionarci sopra. Siamo partiti in realtà da Michela Marzano. Michela Marzano è questa filosofa italiana che si è trasferita a Parigi, è l'autrice di un dizionario dei corpi, è un'opera enciclopedica perché sono più di 300 voci affidate a 150 e passa compilatori. È un'opera filosofica che ragiona appunto su la mercificazione del corpo, sulla prestazione a cui vengono sottoposte le persone al giorno d'oggi, prestazione, come dire, di alto standard qualitativo su tutto quello che è la prestazione o la rappresentazione del proprio corpo, che è una merce di scambio, un valore simbolico, è un modo di relazionarsi con gli altri. E su questo ragionamento ci sembrava che ci fosse parecchia ricchezza di ragionamento critico, etico, filosofico. Quindi siamo partiti da lì e poi in realtà abbiamo aggiunto spettacoli di coreografe internazionali donne, con protagoniste donne, insomma il tema si è un po' sviluppato, allargato, arricchito.
Dicevi appunto avete aggiunto spettacoli perché poi gender bender è questo, si parte dal cinema, quindi ci sono corti, film, documentari, ma poi c'è teatro, teatro danza,
sì.
C'è anche una parte invece legata proprio all'arte contemporanea.
Sì. Noi abbiamo, volendo, è una cosa che stiamo sperimentando, abbiamo costruito poi a programma fermo, abbiamo cercato di trovare dei percorsi interni. Allora, ad esempio, un percorso che è uscito fuori, che è molto interessante, è quello su New York, perché noi si parte con due documentari che fanno parte delle arti visive, e sono uno dedicato a Sam Wagstaff, che fu l'amante, nonché il mecenate, il nume tutelare, il Pigmalione di Robert Mapplethorpe. E quindi si parla di una New York, come dire, che fa scoppiare al suo interno la scena underground degli anni 70, la scena punk degli anni 70, quindi l'apparire sulla scena di Patti Smith, Mapplethorpe, Lou Reed, eccetera, eccetera. E poi abbiamo anche un altro documentario che invece è dedicato a Keith Haring. Poi abbiamo una retrospettiva video dedicata a Sadie Benning, anche lei è un'altra artista americana, fondatrice delle Tigre, anche lei trasferitasi a New York. Poi abbiamo un film che si chiama An Englishman in New York, che è dedicato a Quentin Crisp. Anche lui, interprete favoloso della regina Elisabetta in Orlando di Sally Potter, che si è trasferito negli anni 70 a New York. Poi abbiamo Squeezebox, che è una serata, un documentario fantastico, abbiamo in anteprima nazionale presente anche l'autore, Steven Saporito, ed è un documentario che ricostruisce gli anni dal 94 al 2001, sono anni di profonda trasformazione per la città, perché sono gli anni di Rudolph Giuliani come sindaco della città. 2001 è un anno durissimo per la città perché c'è l'abbattimento delle torri gemelle al World Trade Center, e questo locale per 7 anni, una sera alla settimana, ha fatto una serata queer molto particolare, perché era un club rock con una band dal vivo e l'esibizione di travestite che cantavano dal vivo pezzi rock, quindi sono due mondi completamente diversi, molto gender bender e molto queer. E si sono trovati, come dire, a dialogare in maniera anche, producendo anche cose molto belle. Sto pensando che lì sono passati, non so, Michael Cunningham, scrittore, autore delle Ore, per dire una cosa.
Anthony and the Johnson.
Anthony and the Johnson si è debuttato lì, ma anche Cameron Mitchell, l'autore di Short Bus,
che in qualche maniera evoca un po' un locale del genere.
Esatto,
no?
È una zona franca per gay, lesbiche, trans, etero, punk, rock, travestite,
drag
queen.
Totalmente trasversale.
Esatto, e caso vuole che poi quest'anno abbiamo invitato anche Scott Matthew, che sì, australiano, ma trasferitosi poi a New York, a Brooklyn, ed è fra l'altro uno degli autori della colonna sonora di Short Bus.
Bellissima,
fra l'altro. Quindi se uno vuole può trovare anche dei percorsi che attraversano arti visive, musica, cinema. Poi in realtà di temi ce ne sono tantissimi.
Sì, anche perché il programma, leggevo, è infinito come al solito.
Magari.
Cioè ce n'è.
Tu non sai i tagli che abbiamo fatto.
No, no, meno male, perché sennò uno dopo un po' si perde. Mi piaceva poi chiederti, secondo te, che se esiste ancora, se è possibile un rapporto tra un festival di questo genere, quindi le arti, in maniera trasversale e la società. Cioè io non so come dire, ho l'impressione che questa dualità sia un po' in crisi, che non lo so, mi sembra che alla fine questo festival sia un festival denso, densissimo di suggestioni, di suggerimenti e di stanze anche in qualche maniera, e quindi mi chiedevo, secondo te qual è il rapporto c'è ancora, che tipo di influenza può avere l'arte adesso nella vita sociale delle persone.
Assolutamente. Allora, io pongo già un esempio, nel senso che noi fummo al centro di una polemica nel 2006 perché la nostra programmazione, che poi ha credo un alto profilo dal punto di vista artistico, scientifico, culturale, fu attaccata perché si disse che la nostra programmazione era in realtà pornografia. Allora, la polemica rimbalzò anche sulle pagine del Nazionale e divenne anche abbastanza accesa. In realtà trovò noi molto, come dire, sorpresi, perché in realtà invitammo artisti, presentammo opere che avevano dietro anche, come dire, un forte sostegno da parte degli istituti di cultura, delle ambasciate di riferimento. Si parlava di Gran Bretagna, si parlava di Francia, Paesi Bassi, Spagna, Norvegia, Giappone, eccetera, eccetera. Tutto questo per dire che in realtà evidentemente noi nel 2006, ma poi costantemente, abbiamo toccato, come dire, qualcosa che a livello culturale per noi aveva un valore in sé, ma che sicuramente poi portava anche una seconda chiave di lettura o una seconda ricaduta dal punto di vista sicuramente del sociale, forse anche del politico. Meravigliati, perché la nostra intenzione non è certo di far politica. Siamo consci e coscienti che comunque i temi che noi mettiamo dentro Genderbender sono temi di agenda forti nella contemporaneità: l'identità, il riconoscimento dell'identità anche dal punto di vista dei diritti, la rappresentazione, anche la visibilità di gay, lesbiche, transessuali, ha comunque un valore sociale e politico molto forte. Io ho trovato da una parte, come dire, nel caso di quello che avvenne nel 2006, una forte, come dire, critica al nostro operato, una forte messa in discussione della nostra programmazione. Dall'altra, altrettanto, se non forma anche più forte, difesa del nostro percorso culturale. Io credo che in quello stia un po' una chiave di lettura, cioè credo che quello fornisca la risposta alla domanda che hai fatto, ossia credo che sia, che tocchi ancora la programmazione di Genderbender, anche se lavora su un piano culturale, tocchi comunque dei temi di agenda forti. All'apertura dell'intervista giustamente tu dicevi che la parte di riflettere sull'identità femminile è riflettere su un qualcosa comunque di critico adesso. Michela Marzano, che è una delle ospiti, lo fa, e penso anche la Eleonora Danco, che parte da una serie di interviste fatte a gay lesbiche per costruire un spettacolo che si chiama Sabbia, che debutta poi al Teatro San Martino e che ha, come dire, anche un legame con quello che è la vita di periferia romana, la marginalità sociale, molto forte. Quindi io credo che ci siano dei punti di contatto con la contemporaneità forte, che ci siano anche dei feedback forti, ma credo anche che la risposta del pubblico in questo sia, come dire, ha già una risposta di per sé.
Di per sé. Parliamo invece magari del rapporto che questo tipo di festival ha con le istituzioni. Io ero curioso di sapere come va. Cioè, come è andata in passato, un po' lo si è letto, lo si è visto, ma come va ora? Cioè,
allora,
come funziona?
La risposta, se devo sintetizzarla, è bene, nel senso che Genderbender ha avuto fin dall'inizio, e al di là di qualsiasi amministrazione, come dire, una capacità di convincere per, come dire, quello che amo chiamare appunto l'alto profilo culturale delle proposte, di convincere comunque gli enti pubblici. Il festival è prodotto dal Cassero, che è il centro gay lesbico, che comunque a Bologna è comunque una realtà che è ormai storica per certi versi, ha più di 25 anni di presenza in città, è stato una delle prime sede, una delle prime associazioni gay a ricevere una sede pubblica dall'amministrazione del comune.
E che sede,
quella che fu il Cassero di Porta Saragozza e poi successivamente con la Salara. Quindi, come dire, credo che il Cassero rappresenti un pezzo della città a tutti gli effetti. Credo che Bologna senza il Cassero non sarebbe la stessa Bologna. Bologna ha anche una capacità attrattiva rispetto a nuove generazioni che arrivano in città, grazie anche al fatto che è una città molto aperta, molto tollerante, molto, credo, disponibile verso gay e lesbiche. Questo sicuramente ha avuto anche una, come dire, una ricaduta sul tipo di rapporto che abbiamo sempre avuto con le istituzioni, con gli enti pubblici, quindi comune, provincia e regione, per metterli in fila, hanno sempre sostenuto fin dalla prima edizione il festival. Secondo me intuendo il fatto che comunque è vero che partiamo da una specificità come identità, come percorso, come anche proposte di programmazione culturale, però che possa essere trasversale e interessante per tutti. Io amo sempre ripetere questo, che siccome un po' è raccontarsela, un po' invece è mettersi alla prova, noi ci siamo detti fin dall'inizio che Genderbender poteva interessare non solo gay, lesbiche e trans, ma un pubblico trasversale. Per cui ci siamo messi alla prova e abbiamo fornito ogni anno a chi si iscriveva a Genderbender, chi si accreditava con la Genderbender Card, un questionario anonimo. Un questionario anonimo permette, come dire, di costruire un profilo. E abbiamo scoperto con piacere che la componente gay lesbica rappresenta un 50%, l'altra 50% è una componente etero. Poi abbiamo avuto fluttuazioni di identità di genere, per cui dal 50% uomini donne a un 60% donne, 40% uomini. Questo a seconda degli anni. Però con un pubblico sempre medio giovane, e anche con punte però di persone che arrivano fino ai 65-70 anni. Quindi questo secondo me è un risultato e depone anche, come dire, completa quel quadro rispetto alla percezione e l'accoglimento dato dagli enti pubblici e credo anche dalla città.
Certo. Vedevo una cosa che mi aveva molto incuriosito, che quest'anno credo che sia una novità, che era questa One Minute Performance, ah, che raccoglie tutte queste performance,
le follie e i deliri.
Sì, esatto. Tra l'altro nella prossima puntata avremo anche qualcuno di questi performer a raccontarci un po' come sono stati coinvolti e perché. Però sì, mi incuriosiva, volevo sapere da cosa è nata questa cosa.
Allora, è una cosa molto semplice. Allora, anni fa a Toronto, durante un viaggio che feci per vedermi un festival di teatro, e capitai in una simpatica bettola dove c'era questa One Minute Competition Performance. Erano performance da un minuto, ma di un minuto, via una dentro l'altra. Io l'ho trovata splendida, perché in realtà, come dire, veramente impossibile annoiarsi, questa era l'idea. La scommessa quest'anno, tu sai che Genderbender ha sempre avuto una GB Entry, che è uno spazio aperto per delle proposte che noi non conosciamo e che non potremo mai raggiungere, certo, tramite un invito diretto fatto all'artista. E quest'anno abbiamo pensato di schiacciare tutta la dimensione della la scoperta del nuovo sulla performance. Ovviamente ci siamo lasciati anche molto liberi, per cui ci sono anche delle forme di racconto che utilizzano anche la fotografia o il video, però l'idea era che tu in un minuto hai la possibilità di esprimere quello che tu puoi trovare di buono da dire sui temi del festival, e sono arrivate anche cose molto folli, questo lo dico, quindi però la cosa
bisognerà prepararsi. Sì, anche perché andranno tutte in una serata, giusto?
Sì, una sera tu hai 20 performance, perché ne abbiamo selezionate 20, in modo fuori una dentro l'altra, e no, la cosa è molto bella secondo me. Cioè, poi è folle, è un'improvvisata, adesso vediamo un po' quello che uscirà fuori.
No, certo, però è molto curiosa. Infatti sono curioso anche di avere in radio un paio di queste. C'è una compagnia di danza che so, è un'altra, mi voglio fare spiegare un po' in un minuto cosa pensano di fare, perché
sì, perché cioè, a noi ci hanno cercato di spiegarlo e in alcuni casi abbiamo capito, in altri abbiamo intuito, però
è meglio così.
Meglio
forse.
Così, infatti.
Molto curiosa. Questa della performance comunque del teatro è una grossa parte anche del festival,
sì.
Cioè, ci sono quest'anno grossi nomi, delle prime internazionali.
Esatto. Noi abbiamo, allora, il taglio di quest'anno era appunto invitare donne, autrici donne, coreografe donne, interpreti donne. Carlotta Sagna è una famosissima coreografa italiana trapiantata in Francia. Lei è la sorella di Caterina Sagna, ha una sua compagnia, e quello che presenteremo è Tourlourou. Tourlourou è una solo per danzatrice classica, è una ballerina in tutù, è un tutù mimetico, e lei balla su un bersaglio da tirassegno militare. E è una cosa molto dura, molto bella, perché unisce la disciplina della danzatrice classica a un monologo. Quindi è una vera e propria anche, come dire, prova d'attrice oltre che prova di danzatrice. E il tema è molto semplice, è che cosa faresti se questo fosse il tuo ultimo giorno di vita. E la performance dura, lo spettacolo dura 40 minuti, e in quei 40 minuti è una sorta di countdown. E lo spazio è circoscritto, le azioni sono precise al millimetro, quindi è una sorta di militare, non è più neanche una ballerina. E il tema è fortissimo e lei ha un'intensità anche data dalla del fatto che diventa una specie di figura di queste ballerine che ballano sullo specchietto, quelle col magnete sotto, il carillon di altri tempi. E quindi unisce anche lì quell'idea di grazia, di forza, di disciplina, ma anche di estrema durezza rispetto al tema, perché parla di morte, parla... Quindi è un ritmo strano, perché in realtà è tutto accompagnato da rulli di tamburi, testo declinato, recitato e tendu da danzatrice classica. Ed è, secondo me, spettacolare, è bellissimo, di una potenza molto forte. Lo stesso a potenza che noi abbiamo trovato in un altro lavoro, che è della coreografa olandese Anne van den Broek, e la compagnia La Vard Vard, e loro presentano invece all'Arena del Sole la Sala Interaction Cotelette. È un gioco di parole, fra cotoletta e colette, quindi anche lì è un gioco che richiama abbastanza l'immagine di Colpo di Grazia, per cui è una bellezza femminile d'altri tempi e allo stesso tempo è carne battuta da macello. E in scena sono tre danzatrici che diventano veramente carne da macello, perché sono sottoposte a un training di altissima performatività fisica, ed è come se queste donne stessero sempre a rincorrere uno standard di perfezione che non è mai raggiungibile, quindi di bellezza, di prestazione, di capacità. Loro sono delle macchine da guerra anche in quel caso. È uno spettacolo bellissimo e secondo noi richiamava molto anche dei temi che vengono trattati dalla Michela Marzano, ad esempio, nel Dizionario dei Corpi. Un altro lavoro è quello della Simona Bertozzi, Eilinx, ed è in questa volta in scena lei che interpreta una donna anziana che con un pallone da calcio giallo. È il tema della vertigine, la vertigine del gioco, tra anche lì disciplina e completa anarchia della libertà di invenzione del gioco. In mezzo c'è questa figura di donna anziana alle prese con qualcosa che non le appartiene, in questo caso un pallone da calcio, quello dell'infanzia, i super tele gialli. E l'ultimo spettacolo, che secondo me è anche molto bello, è Eleonora Danco. Lei è una drammaturga in realtà, che poi ha pubblicato ultimamente con Minimum Fax una raccolta di suoi testi. Sono monologhi, esatto,
che era presentata anche questa.
Esatto. E una raccolta di suoi testi, sono monologhi in romanesco. L'umanità che rappresenta è un'umanità borderline. Ero purissima è il titolo della raccolta di monologhi e può essere inteso come una purezza perduta, ma anche come eroina purissima. Dentro ci sono degli sbandati dell'ultima onda e lei fa un'analisi molto lucida, molto precisa, molto minuta di quella che è un'umanità marginale. In questa umanità marginale lei ha dedicato un'attenzione particolare alla figura di gay e lesbiche. Lo spettacolo si chiama Sabbia, ha fatto una serie di interviste a persone che conosceva e che non conosceva, da cugini a persone che ha incontrato per strada o amici di amici, e escono fuori una serie di monologhi in cui lei, su un mucchio di sabbia, interpreta personaggi, voci, corpi, attitudini molto diverse una dall'altra. Il tema è anche lì, come dire, una ricerca forte di consenso sociale, di affermazione, di visibilità, di amore, di che, come dire, sta a cavallo tra disperazione e lucida ironia, quindi a volte ci sono dei pezzi che sono completamente di sana risata. E lei anche porta in scena dei testi molto molto forti, molto molto duri. Ci sembrava che fossero quattro esempi di drammaturgia contemporanea sulla danza e sul teatro che calzassero in maniera molto forte il concetto di Colpo di Grazia.
Fantastico. Quindi abbiamo detto teatro, teatro danza, cinema, ci sono proprio... Mi chiedo a volte anche dove andate a prendere queste cose, cioè quali sono i bacini, qual è l'utenza, come si fa a raccogliere così tante cose diverse?
Bisogna avere una buona rete di contatti, questa è una.
Immagino.
Bisogna avere una buona rete di contatti. Lo dico perché se uno guarda i credits del festival, in realtà ci sono parecchie persone che ci lavorano e collaborano a diverso titolo. La prima forma di collaborazione forte è con Soggettiva. Arcilesbica Bologna da 3 anni ha deciso insieme a Genderbender di lavorare insieme, quindi condividere anche delle risorse, perché poi in tempi di crisi conviene, come dire, fare delle sane economie. Uniti si vince.
Sì.
E quindi c'è già quella partita lì. Poi abbiamo tutta una serie di curatori a cui viene dato, come dire, un incarico di proporre degli spettacoli, dei film, delle anche retrospettive o dei concerti o delle conversazioni, e su questo funziona molto con una forte delega, una forte struttura redazionale. L'idea è quindi, come dire, di mettere insieme proposte che poi abbiano una omogeneità, una linea, un filo rosso che li riconduca poi a un tema, a una chiave di lettura e a una coerenza e una struttura forti.
Ultima domanda e poi chiudiamo l'intervista con Daniele Del Pozzo. Una domanda proprio a bruciapelo: se ti dovessi chiedere qual è un motivo secondo te per cui uno dovrebbe venire a Genderbender?
Uno è bello, cioè trovi belle cose, lo dico
che,
lo dico
mi piace moltissimo questa risposta, no, perché sennò uno si aspettava chissà,
uno si aspetta chissà bello, cosa. No, secondo me perché vedi delle cose belle, e secondo me è il primo motivo, cioè puoi passare dei momenti piacevoli dentro Genderbender. Poi uno può passare dei momenti piacevoli al cinema, a teatro, in una festa.
Sceglie la sua.
Esatto, sceglie il suo momento di piacere. E secondo me propone delle belle sorprese. Ti dà la possibilità di vedere cose che a Bologna altrimenti non arrivano. Hai uno sguardo su come dire, un panorama internazionale. Hai qua a Bologna anche degli artisti che transitano, girano e si incontrano fra di loro, e secondo me perché le cose che trovi forse non le trovi da altre parti, molto semplicemente, lo dico proprio dal punto di vista dello spettatore, no. Secondo me perché ci sono belle cose.
Sì, io sono molto d'accordo e sottolineo il fatto, secondo me, che un festival di questo genere porta in una città come Bologna tutta una serie di cose che altrimenti non si vedrebbero da nessun'altra parte.
Sono contento di sentirtelo dire.
Assolutamente sì, e questo per dire che in qualche maniera è quasi controinformazione, non so come dire, nel senso che non si riescono a vedere certi corti, certi documentari, ma neanche certi film. Questo in Italia in particolare, perché la situazione è tragica da un certo punto di vista, ma in genere comunque la fruizione di certi anche spettacoli non è così semplice, quindi avere un contenitore che li raggruppa e te li propone, secondo me già questo di per sé dovrebbe essere così uno stimolo ad andare a vedere delle cose. Poi insomma, ti piacciono o non ti piacciono, giustamente, ma
noi diciamo così che abbiamo fatto metà del lavoro, abbiamo trovato le cose, le abbiamo dato una forma, poi l'altra metà secondo me fa parte del lavoro del pubblico, che come dire può apprezzare, non apprezzare, criticare, distaccarsi, prendere le distanze o avvicinarsi in maniera empatica, anche emozionante, sì. Perché poi c'è anche quella dimensione lì. E quindi, come dire, è un po' un punto d'incontro fra chi offre, chi dà, chi riceve, e penso che quest'anno, anche per come abbiamo strutturato sito e social network, ci aspettiamo, come dire, anche una partecipazione di quel tipo.
Di quel tipo, infatti io vi invito, c'è il sito di Genderbender che è genderbender.it, loro hanno anche il Facebook quest'anno, per cui insomma per tutti i maniaci del computer, cioè vi attaccate, Twitter, tutte robe
YouTube
c'è di tutto, quindi andateci, anche perché ovviamente il programma, ripeto, è così vasto che insomma dovete andare
a leggere. Va pur preso da qualche parte.
Sì, dovete iniziare da qualche parte. Quindi se volete ricevere il colpo di grazia o darlo a seconda della cosa che vi piace di più, vi invito, è dal 3 al 7 novembre a Bologna. Ci sarà una sorta di partenza il 30 ottobre in realtà con Miss Lesbos,
esatto.
Quindi da lì la partenza vera e propria, tra virgolette. Ma poi il festival in sé appunto dal 3 al 7 novembre e a Lumiere come parte cinematografica, mentre poi andate nel sito perché i posti sono veramente
tanti,
molti,
infatti.
Al Teatro San Martino, Arena del Sole, cioè
Spazio,
c'è un po' di
sì.
Tutto, Spazio Sì, c'è tanto.
Mambo, Museo della Musica,
il
Officine
Cassero,
Minganti, Librerie.com, Ambasciatori,
ce
il Cassero,
di tutto,
ce n'è di ogni.
Vi siete sparsi veramente ovunque, esatto. Quindi la città viene una volta ogni tanto, una settimana di conquista
e
della città di Bologna, si gira.
E via di bicicletta.
Ma fortunatamente in questa città si può, per cui anzi, siate verdi, quindi andatevene in giro in bicicletta, sfidate il freddo, che non vi darà il colpo di grazia. Noi
no.
Ringraziamo Daniele Del Pozzo di Genderbender, grazie mille per essere venuto.
Grazie a voi.
E vi ricordiamo che comunque sul nostro blog e sul sito della radio troverete poi tutti i contatti del Genderbender per capire un po' e districarvi.
Nella matassa.
Nella matassa.
Grazie, grazie di mille. Nuovo. Ciao.
You don't care if the world's upside.